Music Storm, programma che parla di musica a livello spaziale, trattando vari argomenti, generi, stili, artisti della musica nazionale ed internazionale. Oggi sono tornato qui alle riprese con il nostro Fede Rock.
Ciao a tutti.
Alessandro. Sera. Benvenuta Aurora.
Grazie, ciao.
E parlaci del nostro ospite, che, cioè, che era tantissimo che
allora, continuo a non riprenderlo. Sì, è vero, è da molto tempo che ci eravamo messi d'accordo su questa intervista. Abbiamo fatto una storia un po' criptica per presentarlo. E con noi abbiamo il piacere di avere, come avevo detto nella storia, un professore, un musicista, ma soprattutto un artista e un amico. Pasquale! Ciao Pasquale Schiariti, Aldebaran. E niente, allora, volevamo parlare ovviamente perché tu sei giustamente in mostra, è la mostra...
Beh, sì, attualmente ho una mostra esposta presso la Roccaflea di Gualdo Tadino, abbiamo inaugurato il 16 febbraio scorso e la mostra si terrà fino al 31 marzo con un'apertura al pubblico che è venerdì, sabato e domenica, con apertura sia mattutina che pomeridiana, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. È un'occasione molto particolare per me, di cui sono, devo dire, molto orgoglioso, che sono arrivata a Gualdo Tadino, come ben sai, come professore di storia dell'arte in origine, sì, sì. E poi sono riuscito a entrare in questo discorso che mi è stato suggerito proprio lì dalla professoressa Codignoni, e sono arrivato in questo luogo che ha qualcosa di particolarissimo, devo dire. La Roccaflea è una location straordinaria, anche perché la scelta del responsabile dell'allestimento, insomma, della direttrice del polo museale, è quella di organizzare queste mostre di arte contemporanea all'interno di questa location medievale e di farla convivere con opere del luogo e di altri periodi. Quindi si crea una dialettica tra varie tipologie di arte che è assolutamente molto molto interessante.
Sì, che normalmente anche vengono viste che cozzino, no? Tra le altre, cioè che siano poco unite, quasi come se fosse l'arte del passato di livello superiore rispetto all'arte moderna.
Al di là del livello superiore, perché poi il discorso qualitativo
è
il discorso proprio di mettere insieme delle cose che vengono viste e lette in maniera totalmente diversa, certo. Perché la lettura proprio dell'arte antica che è diversa da quella che noi facciamo e pretendiamo, tra virgolette, in un certo senso, all'arte contemporanea. Però secondo me è una soluzione molto molto interessante. Non è un caso che non è l'unica situazione in Italia in cui si sperimentino delle cose del genere, e devo dire che finora ho avuto dei riscontri molto positivi da tutte le persone che sono venute a vedere la mostra, quindi diciamo che funziona sotto tanti aspetti, perché comunque valorizza anche quello che è l'arte contemporanea, quindi un ringraziamento ulteriore alla direttrice che ho già nominato, Katia Monacelli, ed anche all'amministrazione comunale, in particolar modo al sindaco di Gualdo Tadino, che mi ospitano.
Bene, allora adesso invece parliamo del lavoro vero e proprio, no? Siamo partiti con una canzone.
È partito l'italiano.
Con una canzone che tu stesso hai scelto, che ti ho chiesto dietro le quinte di mettere, ossia Adrift dei Lunatic Soul, no? Siamo partiti.
Esatto.
Allora, non so, dimmi se questa mi avevi detto che non è legata vera e propria alla mostra erotica, vero?
No, esattamente. L'ho scelta infatti come introduzione proprio perché in generale il progetto Lunatic Soul, che adoro dal punto di vista non solo del sound, ma anche dal punto di vista della tematica, con sì, una tematica ovviamente molto legata a quella che è la situazione esistenziale dell'anima, che è parte fondante in generale della mia opera artistica. La mostra attualmente a Gualdo è una versione un po' particolare, diciamo, più sull'ossessione, poi ne parleremo magari meglio. Però è in generale che tutta la mia opera, dal punto di vista concettuale, cerca di indagare quella che è fondamentalmente la situazione esistenziale dell'anima in varie tipologie, in varie situazioni e anche in varie... come dire, varie espressioni diverse in un certo senso, perché la mostra che ho fatto 2 anni fa, che si è tenuta a Spoleto ad esempio, era molto più effettivamente legata a questa tematica esistenziale, ma sotto un altro aspetto, anzi sotto un'altra modalità di espressione, che è quella mitopoietica, che è un particolare modo di espressione che ricalca un pochino quella che è appunto la produzione dei miti delle civiltà antiche, proprio questo rappresentare l'umano attraverso delle immagini e delle storie, che è una cosa molto interessante, ma diciamo che ho approfondito a livello universitario e che mi è rimasta e poi mi ha portato a realizzare quelle che in un certo senso un po' semplicisticamente si potrebbero definire dei miti moderni, perché sono praticamente delle cose totalmente autonome per quanto riguarda l'invenzione.
Certamente. Allora, vediamo, non so, dici qualcosa proprio delle opere, no? Perché ovviamente adesso stiamo parlando del contesto, ma soprattutto della cosa interessante, sempre legata ancora al contesto, quindi forse prima delle opere è meglio introdurre questo, l'apparato proprio della costruzione del disegno stesso, no? Quando l'ispirazione, anche se appunto deriva dalla musica, se ci sono delle canzoni, dei momenti in particolare, ovviamente questo sulla parte più sentimentale, visto che parliamo dell'anima, è anche più privata. Quindi ciò che ti ha portato a disegnare ciò che secondo te, se è una cosa che tocca qualcosa di veramente importante per te, se è legato a aspetti molto autobiografici oppure no?
Beh, allora, da questo punto di vista andiamo ad aprire un mondo, in un certo senso.
Voleva aprire il mondo,
domanda del genere, perché poi sai bene, noi ci siamo conosciuti proprio nel contesto in cui io sono
ormai
insegnante,
immerso,
certo, e storico anche dell'arte, quindi proprio lo studio anche sotto determinati aspetti, ad esempio quello proprio della genesi dell'opera d'arte, è un qualcosa che mi ha sempre interessato dal punto di vista anche prettamente professionale, nel senso dello studio degli altri artisti. Ovviamente il discorso autobiografico all'interno di un'opera d'arte in un certo senso è sempre presente, anche se a volte si cela anche allo stesso artista. Lo stesso Freud, quando parlava della sua intervista famosissima con Salvador Dalì, evidenziava proprio questo, il fatto che molto spesso poi quando si tratta di quella che egli chiamava l'elaborazione conscia poi di un'opera d'arte, cioè lo scegliere se fare una pennellata in un modo o in un altro, è un discorso che molto spesso va addirittura ad andare al di là di quella che è la volontà stessa dell'artista di evidenziare o celare un qualcosa che sia di forse troppo intimo, magari che magari corrisponde a quello che è l'input creativo, ma magari non c'è l'intenzione poi alla fine dell'artista di renderlo noto e palese, diciamo, a tutti quanti.
Certo, quindi, perché non mettere qualcosa di veramente autobiografico è esporlo a tutti in maniera pubblica, quindi è ovvio che ci sia sempre questa cosa quasi inconscia, giustamente.
Sì, probabilmente è proprio un discorso di remora del...
Allora vai, mostraci. Non so, decidi tu quello che vuoi, come vuoi.
Allora, partiamo innanzitutto appunto, diciamo, dal discorso un po' esistenziale, che si collega un pochino anche a quella che è la scelta del nome d'arte. Durante l'inaugurazione della mostra, la dottoressa Monacelli mi ha proprio chiesto pubblicamente per quale motivo avessi scelto il nome d'arte di Aldebaran, che ovviamente non è un discorso prettamente zodiacale, al di là del fatto che rappresenti appunto la stella principale della costellazione del Toro, che è appunto il mio segno zodiacale. In realtà l'idea affascinante è quella proprio del significato della parola araba che la va ad identificare, e che vuol dire l'inseguitore, perché appunto c'è questo discorso di illusione ottica dell'inseguimento della stella verso le Pleiadi, che fanno parte della stessa costellazione ma si muovono in maniera diversa, appunto con la stella che sembra andare dietro. È un discorso proprio affascinante e molto legato a quello che è una delle tematiche fondamentali della mia arte, che è praticamente l'inseguimento di quello che io chiamo il nostro, il mio caso, se stesso immaginario. È un discorso abbastanza complesso, diciamo, ovviamente, e sottolineo che è una tematica ovviamente esistenziale, nel senso che non è un discorso prettamente di raggiungere un obiettivo X nella vita, che può essere fare quel lavoro, una carriera o qualche cos'altro, ma più che altro rientra nell'ambito di quello che è il decidere chi siamo.
L'autodeterminazione dell'io.
E diventa molto spesso qualcosa di drammatico, perché non sempre c'è la possibilità di raggiungerlo, o ci si convince che così non possa essere, e questo molto spesso porta a situazioni abbastanza particolari. Anche nella mia mostra di 2 anni fa, proprio di Spoleto, questo qui diciamo in un certo senso andava a coincidere anche con alcune tematiche, ad esempio legate ad un'interpretazione in questo senso di alcuni gesti come il suicidio, per esempio. Quindi l'impossibilità, secondo l'anima, di raggiungere questo se stesso immaginario se non
attraverso il suicidio,
attraverso la fine del proprio se stesso, che è un qualcosa evidentemente che non si riesce ad accettare. L'accettazione di noi stessi è una cosa molto delicata,
sì, complessa, ovvio, percorso non certo così facile,
assolutamente. E quindi in questa mostra, per esempio, c'erano anche delle situazioni con diciamo un riferimento particolare. Tra l'altro, questa mostra ha una cosa in comune con la mostra attualmente presente a Ugualdo d'Adino, che è il fatto che è duplice in un certo senso, perché ha una parte grafica ovviamente ed una parte letteraria, con una grossa differenza. Nella prima mostra, quella di Spoleto, la parte letteraria era descrittiva relativamente alla parte grafica, mentre invece in questa attualmente presente a Ugualdo d'Adino non è così. Diciamo che la mostra, di tra l'altro, un'altra cosa che le accomuna è la non finitezza delle opere. Diciamo che programmaticamente ho scelto di inserirmi in questo elitarissimo club degli artisti che lavoravano sul non finito, fondamentalmente i signori Leonardo e Michelangelo.
Due dei passanti.
Due. ma in maniera molto diversa, nel senso che il non finito leonardesco era un qualcosa dovuto a quella che era la sua febbrile attività, quindi molto spesso era un non finito circostanziale, certo, in un certo senso. Il non finito di Michelangelo era un non finito invece più concettuale, nel senso che quel livello di non finito era la finitezza in sé, certo, dell'opera. Io in tutte queste due opere ho questo livello di non finito, però in maniera diversa. La prima serie, che è quella appunto di Spoleto, si intitola proprio come Concept Infinitum, proprio perché l'idea era quella di portare avanti questa mostra su 3 stadi, 3 puntate le potremmo così chiamare, in cui i quadri venivano mano a mano completati. Quindi l'idea non è che restino tutti non finiti, ma che vengano finiti mano a mano. Questo per accompagnare anche in un certo senso il fruitore, diciamo, in quello che è il processo creativo dell'opera. Tra l'altro sono tutte opere, queste della prima serie, tutte esclusivamente monocrome, cosa che invece si spezza nell'ultima serie. Il monocromo in un certo senso è stato fino dall'inizio un punto di riferimento fondamentale per la mia opera.
E come mai proprio un monocromo?
È stata una scelta molto particolare, anzitutto perché è lavoro d'acquerello, e la maggior parte degli acquerellisti, per prima cosa, una delle maestrie, diciamo, dell'acquerello è proprio il mescolare i colori. quindi. E diciamo che io ho voluto staccarmi un pochino da quello che è l'acquerello classico. Se noi andiamo a guardare anche su internet, così sullo stesso Instagram, acquerellisti, bene o male vediamo più o meno soprattutto paesaggi o anche nudi, figura umana. Io faccio esclusivamente figurativo, innanzitutto. Anche nell'ultima serie c'era stato quasi un andare verso l'informale, che veniva quasi portato naturalmente da quello che era il concept, ma diciamo che in un certo senso mi sono fermato, non ho voluto estremizzare questo lato, rimanere sempre comunque all'interno del figurativo. E il monocromo in un certo senso perché rappresenta anche quello che è una programmatica opposizione all'iperrealismo che oggigiorno va tanto di moda. Ho visto delle mostre tra l'altro straordinarie, di cui una proprio a Gualdo Tadino, di Ventrone, eccezionale, straordinaria. Diciamo che un po' sulla scorta di Caravaggio l'iperrealismo è qualcosa che ultimamente va per la maggiore, va tantissimo, e con delle produzioni che hanno veramente qualcosa di magico, quasi, nel senso che sembrano veramente delle fotografie. La mia scelta invece è stata proprio dall'altra parte, cioè l'iperirrealismo, perché la mia idea di arte è proprio quella di andare a creare una situazione anche prettamente visiva e grafica che non c'è. Quindi il monocromo rappresenta in un certo senso quello, il non luogo in un certo senso di quella che è l'arte.
Beh, allora non lo so, mostraci qualcosa se vogliamo appunto collegarlo a qualche brano, dammi te.
Allora,
per ritornare nella nostra sfera, nostra comfort zone, no?
Tra l'altro poi anche l'essere qui è, devo dire, molto intrigante come situazione, perché esatto. Presentare un'opera pittorica alla radio diciamo che permette appunto di eviscerare molto a livello proprio concettuale della cosa.
Esatto, sì.
Quindi devo dire che è un esperimento che da subito mi ha stuzzicato, devo dire.
Bene, bene, molto bene.
Allora, devo vedere un attimino il mio...
Vai con calma. Intanto non so, vuoi che mettiamo un brano per...
allietare il pubblico.
Che cosa preferisci?
Sì, sì, sì.
The Optimist o Maybe Dream in Cello Fatto?
Mettiamo The Optimist.
Perfetto, benissimo. Sì. Allora, The Optimist degli Anatema.
Thank you.
Cioè, dopo 10
siamo tornati perché sta morendo il telefono di Federico.
Sì, esattamente. Allora, vergogna. Pasquale, siamo pronti? Ce l'abbiamo? Vai.
Spagna.
Ok, eccoci. Allora, ti faccio vedere, vi faccio vedere una delle opere esposte proprio a Spoleto, che sono appunto relative in maniera specifica a questo discorso anche dell'anima come essenza al di là e oltre quello che è l'involucro, e rappresenta praticamente, sempre all'interno del discorso che facciamo della mitopoiesi, proprio un episodio con questa presenza di questi animali e di queste piante, anche con in pratica una cosa abbastanza strana, nel senso che abbiamo questo fenicottero che vede praticamente un fiore, un ululare alla luna, diciamo chiedendogli, anzi al contrario, il fiore vede il fenicottero che ulula alla luna, fiore che è un'aquilegia, quindi anche in quel senso, anche in quel senso abbiamo un riferimento a Leonardo, perché l'aquilegia era un fiore molto usato da Leonardo. L'aquilegia che vede questo fenicottero ululare alla luna si ferma curiosando e gli chiede: ma scusa, perché ululi alla luna? Perché non sei un lupo? Infatti abbiamo anche lo sfondo della luna, e la risposta del fenicottero è: vedi forse la mia anima? E sotto, in uno specchio d'acqua, vediamo riflesso praticamente il lupo, che in realtà rappresenta l'anima del fenicottero, che va ad azzannare praticamente l'aquilegia. E quello che notiamo di particolare è che la stessa aquilegia in realtà riflessa praticamente una farfalla, quindi neanche lei era consapevole di che cosa fosse, anzi di chi fosse, possiamo dire. Quindi è una costruzione abbastanza particolare e una lettura un po' complessa.
Beh, certo,
diciamo.
Non è assolutamente facile come comprensione.
Questa è una, appunto, dicevo, delle opere che sono state esposte a Spoleto 2 anni fa.
Quindi non della mostra erotica.
Non della mostra erotica. È stata anche particolare perché, dal punto di vista proprio allestitorio, perché queste opere sono molto grandi, soprattutto sono sviluppate in altezza, sono, a parte questa qui che è un po' più piccola, una delle prime, ma le ultime sono praticamente degli acquarelli di quasi 5 metri di lunghezza. Faccio vedere uno appena, faccio vedere proprio l'allestimento.
Ma
l'ho dovuto sdraiare per terra praticamente,
sì, certo,
perché ovviamente non entravano in altezza.
Allora, scusa, una domanda, ma fare un'opera così,
sì,
cioè com'è l'approccio per fare un'opera così ampia e riuscire a renderla, anche le proporzioni, cioè il lavoro?
Sì, è molto complesso, esatto, dal punto di vista proprio dell'andare a riportare, anche perché a un certo punto devi anche utilizzare qualche accorgimento, accorgimento dal punto di vista proprio ottico, in un certo senso. La difficoltà soprattutto sta in quella che è la difficoltà in generale dell'acquarello, e cioè che non lo correggi. L'acquarello, se lo sbaglio, tutti. Quindi andare a lavorare su queste dimensioni diventa molto impegnativo proprio da questo punto di vista, cioè perché devi essere sempre sicurissimo di quello che vai a fare. Quindi è un lavoro da un certo punto di vista anche stressante.
Sicuramente, diciamo, ovvio.
Mentalmente, perché rischi di andare a rovinare alla fine
un lavoro lunghissimo.
Un lavoro lungo e impegnativo.
Esatto.
E quindi devo dire che è stato veramente un impegno notevole, però sinceramente quello che è il risultato
assolutamente soddisfacente.
Sì, assolutamente, dal punto di vista proprio di quella che è stata la risposta da parte
del
pubblico, sì, poi ovviamente non sono neanche dei quadri realizzati per essere venduti, perché chi ha una casa per poter ospitare,
certo,
una cosa del genere, quindi
sì,
è praticamente totalmente un discorso esclusivamente puramente di espressione di un'idea.
Ma d'altronde adesso non so, la prospettiva, cioè l'opera d'arte uno la fa per gli altri, ma no, teatro per se stesso, no? Cioè deve essere una cosa così intima che forse è proprio una...
Si entra in un discorso complesso, perché se lo facessimo solo per noi non ci sarebbe bisogno di andare a fare le mostre,
esatto,
o di fare un'intervista del genere.
Certo.
Il discorso di voler condividere è fondamentale, lo è sempre stato nel discorso arte, o perlomeno, ecco, per lo storico, noi siamo abituati a considerare l'arte qualcosa che nasce per essere condivisa.
Per essere condivisa, certo.
Quindi da questo punto di vista anche per quanto mi riguarda
è importante.
È importante il feedback, soprattutto qualitativo. Nel senso, quando una persona, all'epoca ho ricevuto, al di là poi del numero di visitatori e quant'altro, i commenti relativi, e quindi capire che quello che hai fatto è stato sentito dalle persone, quella è la cosa
che è ciò che veramente conta, perché fare 10.000 persone, ma 10.000 persone che passano per sbaglio valgono infinitamente meno di 5 persone che invece riescono a comprendere appieno il lavoro.
Assolutamente sì.
Assolutamente.
Sì, sì.
E invece, allora, legato ulteriormente, altre opere, ho visto che stavi...
Ti smanettavo un attimino.
Sì, smanettavo.
E diciamo che questa qui te la volevo far vedere nel particolare, perché praticamente rappresenta concettualmente il top, diciamo, del non finito, cioè
certo,
il non iniziato. E questo, diciamo, è un'opera che ho esposto sempre all'interno di quella rassegna, e che in realtà rimarrà così, a differenza delle altre che mano a mano verranno portate
finite
a termine. Questa rimane così perché un'altra delle tematiche fondamentali, ne avevamo parlato, se ricordi, è il discorso del non vissuto. Quindi delle scelte che certe volte le anime appunto fanno, se vivere o no determinate cose, e in questo caso quest'opera appunto rappresenta la scelta di non vivere qualcosa che rimane lì.
Certo. Quindi diciamo legata alla tematica, diciamo prima forse del suicidio oppure no?
Sì, non necessariamente, può essere anche qualcosa che non è totalmente drammatico, ma comunque qualcosa che...
un progetto non nemmeno iniziato, cioè...
Qualcosa che si sceglie di non vivere.
Bene.
E che è qualcosa che a volte ritorna, a volte non ritorna, perché anche questo c'è nella vita, insomma, che è un po' strana la vita delle persone.
Cioè, non è che uno è padrone in tutto, è naturale.
Infatti.
E invece, allora, sì, l'ultima opera, vedevo, ce n'avevi un'altra, ce n'avevi un'ulteriore?
Allora, questa qui invece è legata al discorso che tu accennavi, su cui vorrei puntualizzare. In realtà, per quando mi definisci musicista, in realtà perché qualcuno
ci siamo conosciuti per quello,
perché qualcuno mi ha domandato, in realtà diciamo che io più che altro mi potrei definire in un certo senso più compositore che non musicista, nel senso che anche quando ho iniziato a studiare la chitarra in particolar modo, diciamo che non sono riuscita mai ad approfondirla, perché fondamentalmente quando la prendo in mano poi mi metto a comporre. Quindi diciamo che il mio input fondamentale è quello di creare, quindi anche da quel punto di vista poi ho più realizzato in quel senso, per quanto attualmente di edito c'è solo, anzi di edito no, nulla, ma di pubblicato nel senso etimologico del termine, cioè di reso pubblico agli altri, abbiamo solo una parte che faceva parte, diciamo, integrante del percorso della mostra di Spoleto, perché in pratica c'era per tutta la durata dell'esibizione c'era praticamente questo sottofondo musicale che si ripeteva in loop, che era accompagnato praticamente da un video con, anche lì tornando al discorso della genesi progressiva di un'opera d'arte, proprio con il filmato del quadro che veniva mano a mano dipinto. Una cosa abbastanza particolare ed è...
Sicuramente poi inerente anche, dicevamo, no? Al processo creativo, quindi del non finito, invece qui proprio il processo è il contrario.
È il contrario,
no?
È il progressivo
verso infinito,
finire.
Esatto, verso il finito.
Che poi magari resta in
esatto,
quel modo.
Magari, esatto, non rimane nemmeno finito.
Sì.
Comunque invece ritornando all'opera...
E questa, diciamo che farebbe parte appunto di questo stralcio che è stata questa piccola musica ambient, che potrei definire, che fa parte di una serie di sette relative a tutta un'altra opera che è in cantiere da vari anni. Da questo punto di vista, ecco, io parlando dei non vissuti, io potrei rischiare di essere definito un giorno come l'artista dei non vissuti artistici, nel senso che ho abbozzato 2000 cose e poi non le ho portate a termine. Quindi questa è una specie di opera musicale, tra virgolette, che forse un giorno
sarà conclusa.
Sì, vediamo, magari poi ti chiedo una mano.
Oddio, solo sulla musica, perché
ovviamente. No, tutto il resto è già fatto.
Te la rovinerei e basta.
Tranquillo, tutto il resto è già fatto.
Va bene, allora io direi che noi abbiamo ancora un brano, no? Che avevi selezionato, i Porcupine Tree, che peraltro sono quelli che conosco meglio dei tre artisti che avevi scelto, perché Wilson, diciamo che è un nome abbastanza sentito nell'ambito progressive. Quindi, non so, che dici, lo mandiamo?
Sì.
Perfetto, benissimo. Allora, Francesco, sei pronto con i volumi, tutto a posto?
Siamo pronti.
Baby Dream in cellophane dei Porcupine Tree. Eccoci tornati. Allora, Pasquale, mi dicevi che come ultimo accenno finale, no? Per dare una presentazione più completa possibile.
Allora, quindi alla fine andiamo alla mostra che è attualmente, esatto, appunto allestita a Gualdo Tadino presso la Roccaflea. Qui dicevo che praticamente, come già nella mostra precedente, c'è una parte letteraria che accompagna alcune delle opere. Il discorso letterario per me è sempre importante, anche per una questione prettamente appunto di formazione, certo. Ecco. E, tra l'altro, in questo caso ho voluto anche internazionalizzare un pochino questo discorso, facendo tradurre in inglese anche gli stralci di brani che accompagnavano le opere. Ringrazio Miriana Maltempi, una mia ex studentessa, per la consulenza da questo punto di vista, sempre carinissima. E con una grossa differenza, diciamo, perché, come ho detto, quelle precedenti erano descrittive relative appunto alle opere. In questo caso sono degli stralci di brani che non c'entrano assolutamente nulla con quello che è invece il contenuto dell'opera pittorica. Proprio perché ho cercato di fare una specie di esperimento di unione mentale, in un certo senso, dello scritto con l'immagine, quindi qualcosa di totalmente e puramente appunto immaginifico, ecco. Immaginifica è tutta questa mostra, tutto il concept erotica, che tra l'altro nasce in maniera abbastanza particolare, perché si sviluppa nell'arco di quasi 10 anni, perché i primi erotica sono del 2009, la prima mostra è del 2010 e le altre mostre sono dell'anno scorso e di quest'anno, che si sviluppano su 3 eventi, diciamo, con uno sviluppo appunto molto particolare, perché intanto questo qui è un quadro che faccio vedere perché, se possibile, perché si collega al brano che abbiamo ascoltato in precedenza,
che continua ancora a andare in sottofondo,
che è relativo anche a questo discorso dell'entrare nei sogni altrui, che è una parte che rappresenta appunto uno degli ultimi sviluppi di questo concept. Quest'opera è molto particolare proprio perché rappresenta l'immaginazione dell'immaginazione altrui, effettivamente. Perché c'è questo.
Una meta immaginazione.
Io narrante, in un certo senso, che immagina l'oggetto della sua ossessione, immaginare appunto qualcosa che non c'è. Quindi abbiamo in pratica questo atteggiamento cadente su questo pavimento specchiato, in cui si specchia una mano che in realtà non c'è, perché non ce l'abbiamo. Quindi la mano è semplicemente l'immaginazione dell'io che immagina la lei in questione, che immagina la sua mano, quindi quasi andare a cercare in un certo senso di magicamente quasi forzare quella che è l'immaginazione altrui, certo. Spingendo l'altro a sognare noi stessi. Ed è un'opera da questo punto di vista abbastanza particolare, anche perché in un certo senso ho voluto anche dare quasi più corpo a quella che è la mano irreale, che non a quelle che sono le mani invece che vediamo della donna, con un accenno di volto. Anche questo qui è uno sviluppo successivo, perché originariamente tutti gli erotica nascono nel 2010 con praticamente solo il corpo e mai il volto della donna che viene rappresentata. Questo perché era un discorso effettivamente di spersonalizzazione, in un certo senso. Nel senso che non era...
Non ricollegarlo per forza a qualcuno.
A qualcuno, no? Ma era un eros all'epoca molto legato a quello che era il gesto, il dettaglio del corpo, le mani in particolare, che sono state sempre un mio feticismo quasi artistico, potrei definirlo. Varia molto anche dal punto di vista cromatico poi il secondo sviluppo, perché il primo, come puoi vedere, aveva un qualcosa in un certo senso di notturno, quindi l'eros è legato anche alla notte, quindi la luce che andava questo rosso scuro ad individuare appunto questi dettagli. Lo vediamo anche in questa, che è anche una delle opere che hanno sempre maggior riscontro, un'opera ancora più evanescente in un certo senso, perché quella che è poi il fondamentale di tutta l'opera è che è qualcosa di puramente sognato, di puramente onirico, assolutamente irreale, e che diventa piano piano un'ossessione che nelle ultime opere praticamente porta anche una variazione cromatica con con un, per la prima volta appunto, tornando a prima al discorso del monocromo, per la prima volta abbiamo un discorso policromatico, con del viola, del giallo che cominciano a venire fuori come una specie di caos cromatico che rappresenta il culmine dell'ossessione, e con la figura femminile che praticamente a un certo punto volta totalmente le spalle, con il mantenimento scelto dell'ambiguità, se praticamente questo voltare le spalle è un voltare le spalle dell'altro o un voltare le spalle nostro, nel senso di allontanarci da questa ossessione, certo. Quindi in un certo senso rinascere ad un nuovo inizio.
Niente, allora rimango un attimo senza parole perché cioè, è veramente complesso, quindi nemmeno è facile apprezzarlo così su due piedi, capito? Cioè,
sì, effettivamente, bisogna andare lì.
Esatto,
bisogna
andare sono andato, quindi l'unica cosa è andare...
Andare alla esatto, Rocca Flea Gualdo Tadino fino al 31 marzo e vedere la mostra erotica 9.
Il tempo c'è ancora.
Sì, ragazzi, assolutamente.
Perfetto, benissimo. E, allora io non lo so, veramente, Pasquale, grazie mille.
Grazie adesso, a voi.
Ci mancherebbe. E adesso continueremo noi, ovviamente... Consigliamo a chi non è in diretta su radiofonica.com di andare a vedere su Instagram tutta la nostra diretta, invece ovviamente visiva, per avere
su Facebook.
Esatto, e su Facebook per avere anche un riscontro vero e proprio legato a una visione che comunque è solo parziale, come dicevamo.
Ovviamente.
Non basta, e dovete andare lì, è inutile, non c'è niente da fare,
niente è come esserci
e niente è come esserci, e quindi niente. Veramente grazie, io direi continuiamo con la nostra puntata. Ovviamente siamo felicissimi che tu sia partecipe e parte integrante del tutto, e vedrai anche oltretutto quante boiate ci andiamo a dire, perché partiremo subito con la nostra solita rubrica legata alle novità, no?
Le novità.
E le novità ne parlerà il ragazzo che tu conosci, Alessandro, alla tua destra, che... Ascolta, purtroppo
solo posso anche uscire, diciamo.
No, vai.
Ci sono certe uscite veramente
pazzesche. Ci dica delle uscite.
Allora, uscita più importante della settimana, disco di Ercomi, dove gli occhi non arrivano. Poi in settimana è uscito un remix di Izzy con un rapper francese, la canzone intitolata Habitué. Poi altra uscita, Como te, Joliet Futuring Game Skilla. Joliet è un rapper napoletano che è entrato nella nuova etichetta di Luque, che ne abbiamo parlato la scorsa settimana. Poi visto ascolti solo il rap eccetera, perché non dire che c'è il nuovo singolo di Francesco Renga, L'odore del caffè? Perché non dirlo?
Perbacco,
perché?
Veramente.
Poi c'è una cosa di cui non voglio fare menzione.
Adesso hai fatto menzione, quindi ce lo dici. Di che cosa parlavi?
Mamma. Anthony featuring Enzo Dong. Quindi evitiamo, dai, lasciamo stare
che
questi finti
artisti.
E poi la buona Priestess, non so mai come si pronuncia, Priestess, Brigitte, nuovo singolo.
Bardot.
Con da sola
sì.
O... C'ha...
Generalmente ha fatto sempre cagare, purtroppo, quindi non l'ascolterò. E adesso che facciamo? Passiamo al vlog che avete tanto acclamato, il mio vlog cosiddetto.
Vediamo perché...
Sì. Descrivi, introducilo.
Io devo entrare.
Sì.
Allora,
di cosa si tratta?
Allora, sei andato al bellissimo live del signor Gue Pequeno, che ha visto, penso,
una quantità
un grandissimo numero di artisti. Tra l'altro, quasi tutta la BHMG. O tutta. Descrivici meglio com'è stata come esperienza e quella giacca di Gue Pequeno di Swarovski 75K?
Sì, però non distavo se non me ne frega un cazzo, sinceramente.
Vai, infatti parliamo della musica.
Dimmi come sono state le collaborazioni, comunque chi ha fatto meglio secondo te, chi peggio, le tue opinioni nel live in generale.
Sì, si parla del 16 marzo, la data al Forum di Assago. C'erano 17 ospiti se non sbaglio. Infatti appunto è stata un'esagerazione, perché allora diciamo che il primo ospite è risparmiabile, Dark Polo Gang, risparmiabile.
Calmiamo.
Attenzione.
Allora, la canzone sul disco di Gue claro. Le strofe di Tony e di Pyrex durano una ventina di secondi ciascuno, neanche c'è Wayne. Quindi se c'hai 40 secondi, parla un'altra canzone, perché nel vecchio disco della Dark Twins c'è un brano con Gue. Loro hanno fatto solo la canzone, quella nel disco di Sinatra, di Gue. Quindi sono entrati 40 secondi e sono usciti, non si sono neanche notati. È stato questo il problema, no? Perché abbiano fatto schifo, non abbiamo fatto
bene. Vabbè,
conta
la presenza, dai.
Sono entrati, poi usciti, dal nulla. Comunque, come ospite è partito con il partito, diciamo, a bomba. Luca e Marrakesh, per poi finire appunto con la BHMG. Sfera.
Dref
Elettra la
l'altro bomba. Lui nemmeno lo pronuncia,
non lo, no, per lui è
brucia la lingua solo a dire il nome, sì.
Ed Elettra Lamborghini,
cioè non pronunci Dref quando pronunci Lamborghini, cioè che sta
e per lui è meglio, penso, in un certo
è
senso.
Stata molto acclamata sin dall'inizio, tutti la volevano.
Strano, come mai, perché?
Dal culo. È stata tenuta all'ultimo, come Gue ha detto, perché ha tenuto proprio per ultimo la BHMG, perché è il suo presente, eccetera, eccetera. Nota che mi duole molto.
Ne abbiamo parlato tante volte.
Izzy, un ospite che... cioè, è stato come ospite e purtroppo ha fatto male, Izzy.
Ti chiedo com'è stato Lazza.
È Lazza bene, ma non benissimo. C'è da dire che... C'è da dire che quelli che avevano la tutti in da palla hanno fatto prendemente cagare. Come Izzy. L'altro.
Che è venuto coi borselli?
Sì, mi sa che ce l'aveva. Poi un Borcomi non ha fatto granché. Lazza, sì, più o meno ci
molto
siamo.
Molto curioso,
dai,
di chiederti, dato che abbiamo parlato di Sanremo tantissimo tempo... Com'è stato
Mahmood?
Dato che c'è stata la doppia canzone, sia soldi che doppio whisky.
Vabbè, benissimo, tutto. Lasciato.
Bello?
Bravo, è anche acclamato. Tutti lo ascoltavano, lo guardavano con abbastanza simpatica. Il buon
per forza,
ormai
se lo cagano, sì, anche
bravo.
In doppio
whisky è stato abbastanza bravo, devo dire.
Quella canzone, tra l'altro, mi piace anche abbastanza.
Tanto. Come canzone che mi è piaciuta di più...
Borsello.
No, piaciuta neanche, però... Quasi emozionale, mettiamola così, anche se non era la prima volta che l'ascoltavo live, perché l'ho ascoltata altre due volte, mi sa. Rose Nere, non so...
Rose Nere!
Sì, sicuramente. Proprio mi ha colpito tanto. Non era la prima volta che l'ascoltavo dal vivo, però quella... Cioè, sabato scorso è stata veramente particolare l'emozione. Poi che altro dire? Tutto il live è stato, diciamo, intervallato da dei piccoli spezzoni.
Perché è arrivato ora, stiamo parlando di tutto il live.
Non si ricorda.
Il live dal forum d'assago di Che Pechegno con i mega ospiti a cui questo qua, Alessandro, ha partecipato.
Tu devi capire che però non è Che Pechegno.
Me ne può fregare un cazzo. Niente, cioè. Vai, prego.
L'intero show è stato intervallato da dei piccoli spezzoni. Avete sicuramente presente Adrian, quel fumetto che è stato bandito,
stesso livello dell'Adrian, cioè, quindi
no,
non plus ultra.
Non è il fatto stesso livello, era così a base fumettistica come lo era quello. Sono delle scenette anche particolari, anche senza senso, sdolcinate, tipo quando stava per partire 2%, la canzone con Fraguintale, è stato anticipato da...
anche Fraguintale?
Sì. È stata anticipata, sì, diciamo, da questa scenetta in cui c'erano dei messaggi, diciamo, che scorrevano: mi manchi anche tu. Poi, come ultima cosa, si vede Gue che gli scende la lacrima.
Roberto Brucia mi dice se lo saluti.
Oh, Roberto Brucia, grandissimo, il migliore, salutatelo tutti.
Ciao Roberto,
ciao Roberto,
ciao Roberto, ciao Roberto,
ci vediamo presto.
Ciao.
Roberto,
ciao.
Grande, ha visto la mia storia e si è collegato. Segui anche la pagina.
Ha detto come... comunque siete grandi ragazzi, grazie.
Grandissimo,
troppo buono,
mai quanto te. E che dire, mi sa che basta questo, dai. Sì,
ottimo.
Tutto... due ore e un quarto di live.
Vabbè, comunque anche una discreta durata, insomma.
Sì.
Insomma, dato che abbiamo un ospite, hai assistito anche tu al live da poco. Raccontaci
infatti,
qualcosa, dato che siamo in tema.
Oggi si celebra una settimana dal concerto della Dark Polo Gang, 777 Everywhere. Venerdì scorso sono stata a Roma.
Prima l'arte, prima l'arte, poi il pechegno, poi la Dark Polo Gang.
E sono stata a Roma, all'Atlantico, e niente, bellissimo concerto. Anche lì c'erano molti ospiti, per esempio Samuel Eron, poi Enzo Dong, anche lì. E poi chi c'era? Mambo Losco.
E guarda come flex, è il nemico di Gallagher.
E niente, è stato molto bello.
Era pieno l'Atlantico.
Sì, era strapieno. Io ero arrivata inizialmente, era strapieno di gente, quindi pensavo, cazzo, non vedo niente. Invece no, mi sono infiltrata, sono riuscita
perché
in terza fila, ho litigato con 3000 cristiani, però vabbè, ci
sta. Ah, questo è un discorso interessante, infatti, da fare.
Io sono stato all'Atlantico per il Sant'Andrea Tour, riempirlo non è tanto facile, l'ha fatto la Dark. No, per dire,
l'Atlantico
senso,
a Roma?
Sì.
Nel senso l'ha riempito gli Alter Bridge. Ma che, ragazzi.
Non li conosco, mi dispiace, però
ho presente, vabbè, ma
sì,
Alter Bridge
che ascolto musica comunque, parte questo
cioè per dire il fenomeno, sì, ormai sì, fenomeno, ormai è passato chiamarli fenomeno.
Comunque, adesso a parte gli scherzi, lei ha introdotto un discorso molto interessante, ossia il fatto che alle donne è permesso tutto ai concerti. Se io poco passo con una birra e dico permesso, mi passano un battuto che io torno con un'altra rossa rotta.
No, aspetta, anch'io ho litigato, quindi.
Sì, vabbè, ma
poi...
tu hai litigato, ma c'è un altro approccio, capito? Cioè, non ti faranno mai niente. Se io dico, no, vattene a fanculo.
No. Da dove sei venuto? Niente, come altri ospiti che
è l'emozione, l'emozione
come...
della Darpologia.
Sì, come altri ospiti c'erano anche c'era anche Sick Luke. Sono
Sick
stata
Luke,
molto contenta. Sì, sì.
Ma non è uscito però dalla
perché il producer, no, Side invece era un componente per problemi di droga,
perché quel coglione di Social Boom aveva dato la notizia e l'hanno smerdato proprio con una storia, sia Sick Luke che Pyrex.
Sì,
gli hanno detto non me ne vado, coglione, ha detto assolutamente, ti ha detto un pochino più, una vena un pochino più ironica, però l'ha preso per il culo.
Sì, sì, ma ha fatto una mezza storia tanto per fare alzare un po' che cazzo c'hanno nella testa alcuni.
Allora, io direi che diciamo che questo è un periodo molto pregno di concerti e di tour.
Ma lo sapevate che Gazzella è stato posticipato?
Sì, esattamente. Lo sapevamo perché infatti volevamo intervistarlo e non abbiamo avuto la possibilità proprio perché ci hanno detto, ragazzi, no, la facciamo quest'estate il concerto. Allora, Gazzella è in concerto, ma non metterei mai un brano adesso di Gazzella, né tantomeno parlare di Gazzella. Perché? Perché
le spalle che fuori fa freddo.
No, a me piace anche Gazzella. Ma gli voglio bene. Ciao Salvatore. E che cosa possiamo dire? Possiamo dire che oltre a lui in concerto ci sono anche i Canova, che sono venuti a Perugia, abbiamo avuto il piacere di intervistarli. E inoltre ci sono, c'è Arisa che verrà il 26.
Proveremo
anche lì. E in un futuro prossimo, anche visto dalle storie di alcuni nostri compagni di corso, c'è anche Anastasio che viene a Perugia.
Anastasio è uno dei, penso, dei più acclamati. A me sinceramente non piace più di tanto, però intervistarlo per capire un po' anche il nuovo singolo che ha fatto, che personalmente ancora non ho ascoltato,
Correre sì,
è sicuramente interessante, anche se non è il tipo di rap che a me piace, che io cerco personalmente in un artista.
Allora, Correre l'ha presentato, mi sembra, Sanremo a sorpresa,
sì.
No? Cioè era assolutamente fuori contesto. E onestamente devo dire che è un brano che lì per lì mi ha fatto un'ottima impressione. Infatti io, sapete benissimo se avete mai parlato con me, che io non sono un grande fan di Anastasio, anzi tutt'altro, e spesso lo denigro in maniera continua. E
ma qualche settimana fa c'è stata tipo una lotta, diciamo, nell'ambito rap, che ha preso un po' di insulti dai
lui
skill, sì, da un paio.
Sì. Succede.
Vabbè, il dissing c'è sempre.
Sì, sì. Dissing però volatile. Ma poi così. Se li merita anche, quindi. E sì.
Continuiamo lo smerdamento.
No, e quindi la questione è che il brano lì per lì mi colpì, poi dopo ovviamente, non so se è un producer pessimo Anastasio, ma ogni volta che fa la versione disco fa cacare. Fa cacare. Cioè, live lui rende e poi dopo lo riempiono di autotune, cambiano la base, perché vogliono a tutti i costi modernizzarlo e renderlo adeguato e ovviamente senza minimamente personalità alle mode che vanno per la maggiore della trap e delle altre cose, rovinando un rapper che non c'entra nulla con questo immaginario, cioè anche solo a livello estetico si vede che non c'entra assolutamente nulla. Però così è, purtroppo così succede spesso. Io mi auguro per lui che in un futuro abbia una personalità più forte della moda che lo spinge ad essere così banale, perché purtroppo è banale.
E vediamo soprattutto se si perde come tutti i vincitori di X Factor.
No, vabbè, speriamo di no. Mengoni, speriamo. Mengoni ancora legge.
Mengoni infatti penso sia l'unico che ancora
Mengoni,
ha fatto
Maneskin immortale.
L'album Maneskin purtroppo non hanno vinto. Ha vinto Licitra che è sparito.
Roberto Brucia ci segue, ma, comunque.
Ringraziamolo perché ha seguito la pagina.
Grazie Roberto.
Subito.
Vai, ringrazio Roberto.
Lui è sparito totalmente, non ha più fatto niente.
Ma Niggiotti invece è arrivato terzo, di dov'è?
Niggiotti è arrivato quarto, quinto.
Niggiotti comunque sta facendo qualcosa rispetto a tanti artisti usciti da X Factor, devo dire la verità. Lui comunque ci aveva già provato, mi pare, e sì, era sì, stato sì, rifiutato sì. Oppure era stato eliminato prima di live.
Ma è anche andato a cosa?
A Sanremo.
Sanremo, sì, sì. Molto discutibile, ma è andato a
però è un artista che piace in un certo senso.
Assolutamente. È un cantautore con quel tocco di modernità e anche quel tocco di appeal sessuale per le tardone, che ovviamente sì. Lui prende tantissimo dalle quarantenni in su, quindi proprio vai sessantenni
da Mara
Venia
in su.
Da Mara Venia che fa, dice che è bellissimo,
assomiglia molto perfetto. Al nostro
Alepenti ci salutiamo già. Allora adesso ritorniamo a Pasquale, perché Pasquale, io so i tuoi gusti musicali, non so se ti sei spinto anche sul layer metal, il glam metal degli anni 80-90.
No, ultimamente sono più sul prog italiano degli anni 70. Non so, rispolverando.
Ma i Motley Crue? Qualcosina.
Un pochino.
Sentiti?
Sì.
Ecco, allora io voglio approfittare di ciò per un motivo, perché è uscita su ciao Zion Black Mafia, è uscita su Netflix la serie televisiva, il biopic dei Motley Crue. Quindi, eccolo qua, The Dirt, appena uscito davanti a me, anche l'album dove c'è tutta quanta la colonna sonora, che sono tutti i pezzi più famosi dei Motley Crue. E non so, sono una band che io personalmente ho ascoltato veramente poco, se non per i pezzi classici, Dr. Feelgood, Kickstart My Heart, non so se ne mai sentite, ma sono pezzi che forse, guarda, non riconosci di nome, ma
sì,
se le ascolta un po'.
I titoli non assolutamente, ma probabile
Però devo dire che non ho mai apprezzato fino in fondo, perché la voce è la tipica voce glam rock metal, che è una voce stridula e fuori da i miei gusti personali, mentre l'album che si chiama Motley Crue, che loro fecero con un altro cantante, purtroppo non ricordo, è un album che io apprezzo tantissimo, un album dei metà anni 90, infinitamente moderno, molto interessante e con sonorità molto diverse. Il problema è che è un album che ovviamente, siccome manca l'unico album della loro discografia, del cantante originale, è assolutamente bisfrattato, mai nessuno se l'è cacato e infatti non esiste praticamente, cioè veramente nessuno conosce nemmeno un brano di quel bellissimo lavoro che invece era quello dei Motley Crue. E io direi che possiamo andare anche almeno un estratto
assolutamente
solo,
sì,
di, siccome decido io, l'album Motley Crue che nessuno si caca. Pronto?
Vai. We'll be right back.
Siamo tornati, stavamo parlando di Bohemian Rhapsody, che ovviamente più che mai affine la nostra musica. Adesso allora mettiamo anche in sottofondo un brano dei Queen, che a caso completamente. Guarda, e dicevo che praticamente il problema è che ci sono state infinite traversie a livello del regista, perché l'originale era Bryan Singer, regista famosissimo per il capolavoro, ossia il Soliti Sospetti, non so se ne hai mai sentito un film,
sì, sì.
Per cui vinse l'Oscar anche Kevin Spacey, altro personaggio diciamo abbastanza che ha diviso negli ultimi anni per tutti gli scandali in cui adesso purtroppo è stato messo in mezzo. E dicevo, praticamente lui poi dopo è andato via, abbandonato, e quindi metà film girò da lui, metà film invece è stato messo in mano a due registi diversi addirittura, cercando in qualche modo di concludere il lavoro. Perciò ecco, secondo me la conclusione è data dal fatto che non avevano, secondo me, le possibilità a livello proprio qualitativo di poter affrontare una tematica e un momento così difficile come la parte finale della vita, perché quello lì tu dopo come fai a narrare una parte così tra virgolette tragica, ma allo stesso tempo non puoi renderla solo tragica, no? Perché andrebbe a stonare anche con tutto quanto l'atmosfera del resto del film,
ma anche con l'arte con che l'arte. Loro mettono in opera in quel periodo, che più che tragica è solenne.
E quindi secondo me è stata una questione di intelligenza, perché hanno detto noi spingiamoci più in là, perché sarebbe stato rischiosissimo. Sarebbe stato veramente rischioso, perché saresti andato a fare un disastro su qualcosa che invece è intoccabile. Cioè, ovviamente Queen adesso, oltretutto, la loro legacy è diventata quasi indefinibile dopo sto film. Cioè, miliardi di persone che non si erano mai cacati prima i Queen adesso sono diventati dei fan insfegatati.
Perché va di moda, no? Capito?
Ma è questo che è vergognoso, perché capisci che sono una band che suonava, ha smesso di suonare nel 91. Lui è morto nel 92, mi sembra, 91. Quindi ormai è 28 anni che non suonano più Queen, e sono 28 anni che fanno più un brano nuovo, e sono 28 anni in cui tutti quelli che sono fan è gente che ha minimo 15 anni. Quindi capisci che, per carità, nemmeno io ero vivo e nato quando loro suonavano. Però
ci sei cresciuto con la musica,
diciamo,
di Queen.
Diciamo che mi ci sono interessato a un'età molto diversa, quando paradossalmente erano molto passati di moda. Cioè Queen hanno vissuto un periodo tragico nei primi anni del 2000, perché nessuno se li cagava più, perché dopo la morte di Freddie Mercury
hanno vissuto anche in carriera questi periodi, esatto. Effettivamente.
Ma più che altro il problema è che loro, dopo la morte di Freddie Mercury è morto purtroppo negli anni sbagliati, perché è morto nella mega ondata grunge. E quando è arrivato la mega ondata grunge, che cosa è successo? È successo che tutto quello che c'era prima e dopo è andato a farsi benedire, perché la musica dal grunge in poi nell'ambito rock metal non è più tornata indietro. Cioè, dopo è diventato un new metal ed è arrivata tutte le altre ondate, il progressive metal, dove il rock, pop rock, perché i Queen sono a tutti gli effetti pop rock, perché la loro musica è infinitamente spendibile a livello economico e a livello commerciale, non è più,
soprattutto gli anni 80,
esatto, non è stata più riportata. Adesso ci sono nuove ondate di musica che ha delle sonorità molto pop rock, che però non avranno mai lontanamente l'effetto che hanno avuto i Queen. Ma anche perché ovviamente c'era ognuno dei personaggi, ma ovviamente in primis Freddie Mercury, che componevano la band, anche Brian May, senza togliere infatti anche a lui, erano assolutamente caratteristici e impossibili da ripetere, cioè erano irripetibili a livello proprio di personalità. Cioè, Brian May, chitarrista immenso, cioè anche per chi non riesce, cioè uno che ha sempre fatto cose non complesse a livello tecnico, ma che erano irripetibili a livello di stile, perché lui faceva cose banali, ma le faceva in una maniera che solo lui riusciva a fare. Cioè un maniaco della precisione a livello sonoro e della composizione. Uno che suonava che suona tuttora, no?
Con
la moneta, perché gli dà un suono diverso, ed è vero, gli dà un suono diverso. Quindi qualcosa di che trascende, dispiace forse in qualche modo vederlo così diventata una commercialata alla portata di chiunque nemmeno sia lontanamente interessato a quello che veramente erano i Queen, che non erano solo il fenomeno mondiale ma erano degli artisti veramente di uno spessore altissimo.
Io volevo fare due cose, due complimenti. Sì, primo a Rami Malek, perché ha,
assolutamente, perché, il tempo
perché ha lavorato 2 anni interi per interpretare un ruolo così arduo, così difficile, così complicato. Quindi complimenti soprattutto anche perché è un attore ancora giovanissimo, quindi può fare ancora grandi cose nel mondo del cinema, secondo me. E un altro che non ho mai fatto, che non mi sono mai ricordato purtroppo, Lady Gaga quest'anno, perché è stata, penso, l'unica donna ad aver vinto tutti i premi possibili in un anno.
E non ha vinto miglior attrice.
Però ha vinto, non mi ricordo, 4 o 5 premi, è la prima donna.
Sì, però su quelli che valgono non li ha vinti, perché giustamente non li ha vinti, cioè in maniera proprio, cioè, obiettivamente a livello attoriale.
Vabbè.
Non è un'attrice Lady Gaga, quindi è rispettabile a livello, il fatto
a
che
livello
lei
musicale
riesca a unire tutte e due le sue due anime, ossia sia attoriale che musicista. Però è ovvio che come musicista sia di altissimo livello, come attore sia di buon livello, e quindi viene surclassata quando deve essere
da attori che l'hanno fatto da sempre, ovviamente, ovviamente.
Cioè Olivia Colman su La Favorita è una prestazione disumana. Io l'ho visto, ho avuto il piacere di vederlo in lingua originale, è spaventoso quello che riesce a fare lei, cioè riesce a riportare un ritratto di una regina pazzesca. Ma vabbè, non voglio dilungarmi,
devo recuperarlo ancora.
Non voglio dilungarmi, dire solo che sono d'accordo con te, Rami Malek è un attore che io amo alla follia da molti anni prima che lui divenne famoso, perché ricordo che Rami Malek segnò la mia infanzia come faraone Ahmed Ra faceva su La notte al museo, film che penso che tutti quelli delle nostre generazioni hanno visto, con Ben Stiller, e lui faceva una parte assolutamente comica e marginale. Poi piano piano, andando avanti negli anni, ha fatto sempre più parti molto serie dove riusciva alla perfezione, cioè una delle serie più dimenticate ma in maniera errata della storia, ossia Mr. Robot. Lui è pazzesco su quella serie, ed è una serie che nessuno cita, perché anche se ancora è in produzione non è spendibile proprio secondo me a livello commerciale, quando comunque abbia una trama fighissima, sia molto particolare a livello registico, a livello fotografico e soprattutto a livello attoriale, abbia dei veramente mostri, lui in primis che è il protagonista, che è lo stesso Mr. Robot, veramente ottimo.
Perfetto, possiamo allora, andare con
vai.
La nostra rubrica
Le canzoni.
Chi vuole partire con questa rubrica? Allora vuoi partire tu?
Spariamola subito.
Una canzone che ti ha lasciato qualcosa e spiegaci il motivo soprattutto.
Allora, quella di Rama, La ragazza con il cuore di latta, perché comunque ha un significato molto... Cosa?
Fece anche a me.
Ah, ok. Vedi se su qualcosa ci ritroviamo. No, comunque ha un significato molto profondo e mi piace molto, ci sto ancora in fissa nonostante sia passato diverso tempo.
Vai, mettila.
Andiamo.
Dai, ci sta.
Così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, e quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Una persona fragile. Fare l'amore è così facile, credo. amare una persona fragile meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, e quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile, e lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta, però rubò il suo vero cuore con freddezza in cambio della vita. E non lo senti che questo cuore già batte per tutti e due, che dolore che addosso non passa più. Ma non sei più da sola, siamo in due, io ci sarò. Così facile, credo, amare una persona fragile meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto, talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non lo senti che questo cuore già batte per tutti e due, che dolore che addosso non passa più. L'amore è così facile, credo, amare una persona fragile meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.
Vai Ale,
vai,
sparala subito.
No, io non la sparo, perché se è una canzone Life Experience bisogna ricordare il momento per cui ci ha segnato.
Subito, senso, vai, dici.
No, il suo momento.
Ah, giusto, è il tuo momento, prego.
Vai, oddio, allora. Che devo dire?
No, vabbè, perché che... sì, perché è importante, cioè, ma penso che sia semplicemente perché l'ha colpita dentro.
Sì,
per
perché mi è piaciuto il significato, un significato molto profondo, e perché è orecchiabile, basta.
Esatto. Ci sta.
E la devo dire io proprio.
Tanto tocca fare a turno. Vabbè, quindi
la dico io prima, sì, io sono molto rapido.
Sì, vado.
Allora, io metterei una canzone.
Ci devo ancora pensare. Vuoi che vado io?
No, senti, sì, vai tu, perché c'ho un'infinità di brani, quindi devo solo decidere quale.
Io sono abbastanza deciso sul brano. Metto un brano di Salmo. Il brano è Killer Game. È una canzone che ascolto molto in questi...
Life Experience, Killer Game.
ma ti spiego il significato. Perché è una canzone che ascolto...
Capocette da gusto. Un coro venisse anche a me da gusto. Non amore.
È una canzone che significa molto per me, sinceramente, perché ascolto parecchio Salmo in questi ultimi... giorni, settimane, mesi forse, e mi è piaciuta molto il fatto di questa collaborazione fatta con Jamie Tides e Madman, che sono altri due artisti che io
che una volta
apprezzo.
Erano un colpo solo, cioè non è
ma notizia forse dove stanno per tornare, sono state tutte e due a Los Angeles insieme,
che sono accorti che fanno cacare da soli
e già avevano annunciato che prima o poi si sarebbero riuniti per fare un altro disco insieme. Adesso sono stati a Los Angeles insieme, magari per farsi fatti suoi la vacanzina. Vabbè, che ci sta, però chissà.
È una canzone che per me, a me piace tanto e ascolto in questi ultimi giorni, l'ho ascoltata tipo 20 volte, quindi
a te, piace anche a me. Vai.
Prego.
LeBron al mic. Yeah. Sto in cima alle piramidi, warrior, gabber, corpi senza ambe, le braccia, le gambe, giù dalle montagne, cliffhanger. Se pompi questi passi, stondi le casse, base jumper. Dio, stai nel tuo, io nel mio, salgo al settimo cielo tramite parapente. Io canto senza leggi, io contro leggi di gravità, reggi la verità, sono più forte io. Al funerale fate un saggio di Morricone, mi lancio dal balcone senza l'assicurazione. Qui non importa la caduta o la sospensione, l'importante è l'atterraggio come Tarico. Vi sollevate quando al mic c'è le bon, il volo d'angelo, il flow è Patrick da Gallardon. Il cielo chiama vai, hai fatto kite mine. Il limite è da superare qui lo skyline. Rap boss, mezza 10.000 piedi Air Force. Se mangio un fungo faccio parkour Mario Bros. Fumo solo per sport tipo Bong Ton, senza ghiaccio in discesa come Cold Bob. Rafting downhill, free climbing, triathlon, Iron Man, Robert Downing. Ah, per il rap siamo in atti estremi, salto nel vuoto dopo Felix, check it. Spinto al limite, la via estrema fino alla scena del crimine. Killer game, vivo senza paura, stringo la cintura e il flow ti porta giù dalle ripide. Sto qui, idroponica, idropanico, hydrospeed. Spinto al limite, senza paura, vivo senza paura, vivo senza paura.
Prendo la rincorsa e mi lancio, bungee. Faccio il suplex nel vuoto, Sanji. Il metodo che utilizzo è poco redditizio, senza corda giù dal precipizio. Mi dimentico di tutte le sere che pago, mi ritrovo in sette parti come le sfere del drago. Seguo il nodo alla caviglia, lascio 10 grammi e 10 grammi alla vaniglia. La mia famiglia, 200 km orari e chi ci vede? 300 e faccio a gara con le pietre. Caro mio, è inutile che corri, Death Warriors, ti passo sopra come Jeff Carlis. Monicelli per sotto, casco senza vedere che cosa c'è sotto. Giù con gli eretici, Icaro del 2013. Un doppio cambiato, tutto fatto di anestetici. Fumo solo per sport come Bon Ton, con il ghiaccio in ripresa come Cold Bong. Mi riassemblo in aria come Voltron, sulla barra provo sponsor della Volcom. Ti chiedi come fa? Cammino con le Vans, sopra un filo tra le torri di Notre Dame. Vinco il gran premio, giù dal Grand Canyon, sulla maglia ho scritto mai stato astemio.
Spinto al limite, la via estrema fino alla scena del crimine. Killer game, vivo senza paura, stringo la cintura e il flow ti porta giù dalle ripide. Sto qui, idroponica, idropanico, hydrospeed. Spinto al limite, senza paura, vivo senza paura, vivo senza
paura. M per morte fra raggio di Tesla, sul muro del suono mi lancio di testa. Prima del salto mi faccio di mesca, mi schianto. Fatemi il calco, poi fatemi salto. Brucio l'asfalto, Mad Max, forza d'assalto alla Spetsnaz. Perdi terreno e le Air Max, flow ultraterreno fra K-Pax. Caduta libera, tutto precipita, sfido la fisica sopra una speedicar. La mia fattanza già biblica, triplica, fumo finché non sto in chimica, in clinica. Secret, check della Crytek, nano tutta Crynet, cyborg, high-tech. Kaiser tra le raffiche di Mach 10, post-apocalisse tra le macchine di Skynet. Stop motion, anche slow motion, ha! Faccio più bombe di John Johnson. Poppa questa sogni mostri, svegliati con sangue e le ferite in tutti i posti. Johnny Knox, non arrivo ai giorni nostri. Bad guy, bad guy, sangue freddo come reptile. Space cake, steel fly, high come Tengai. Doppia M, volo sulla manica, la Mad Mike.
Sale il brivido quando arriva la parte di Mad Men. Caduta sinceramente libera, bellissimo. Io penso che sia uno dei pezzi meglio riusciti.
Triplica. Ok, allora io direi sì. Pasquale, tu ce l'hai una canzone ulteriore?
Sì. Ma sono sempre una canzone. La domanda è,
allora dici tu, che ne so, una canzone importante per te, un brano,
una canzone meravigliosa, giusto, vai. Per essere Allora, mettiamo, siccome faccio qualcosa di un po' diverso, un po' più soft, che rappresenta tanto anche dal punto di vista proprio vocale, in un certo senso, perché è cantata da uno, io chiamerei Sua Maestà la voce, è un brano dei Vision Divine che si intitola Identities, con alla voce l'immenso Michele Luppi.
Quindi porti qualcosa di italiano, cioè
il sì, è cantata in inglese, ma è totalmente prodotta, sì, realizzata e concepita in Italia questo disco.
Aspetta, forse è stato
magari pezzo, non c'è
il titolo del brano.
Identities.
Identity. TS.
Io ce l'ho,
Sì.
E allora piglia il tuo.
Provato?
Ah, vai. Ok.
Quando
si
vuoi.
Spingi.
Quindi mettiamolo, vai.
Divided by a tiny line we cannot see, but I can feel your presence right here. Tell me where I've gone, and where are my dreams and my desires? They just run away, and I sit here with these empty words to tell. I can feel your spirit falling down with me. I feel slowly pass me by.
Vai. Tanto che non porto il fischietto.
È vero, perché non porti più il fischietto?
Perché c'ha la testa fra le nuvole, no? C'ha la tipa ormai.
Esatto, perché ormai sei side e quell'altro, no?
Sì, nuvole, side e quello. Vai, possiamo chiudere. Beh, vuoi... tu hai una canzone, so, che vuoi replicare per la seconda volta.
Ah, Soldi Remix.
No. Mi sono illuminati gli occhi. Allora,
dici il perché, poi dopo mi mettere.
Motivo affettivo nei confronti dei miei amici che studiano a Rieti.
Quindi anche se la canzone fa cacare.
Sì, soprattutto per Angelo, perché Angelo è quello che viene domani, perché lui ce l'ha fatta, diciamo, scoprire... E niente, è una canzone abbastanza senza senso, non so neanche perché la sto mettendo, sinceramente, in fondo.
Il remix è senza senso o la canzone?
Il remix è senza senso,
è quella, profondo,
quella cosa è di
Non ci offendevo se vuoi mettere un brano meglio, guardate.
Un brano meglio, dai, tanto l'abbiamo messa l'altra volta.
Ma dopo tanto ti mette quel pechino che a te...
Non ci offendiamo se vuoi mettere la dark,
No, un brano conscio.
Ci offendiamo se mettiamo un po' lo meglio, ho capito, ma cioè, la life experience.
Facciamo una mezza life experience di chiusura. C'è un album che mi ha segnato molto all'incirca tra i 16 e i 17 anni, ero circa un quarto superiore, Rock Steady di Enzi. Ed è un brano. C'è un album abbastanza pieno di significato. Per chi volesse intraprendere l'ascolto di sia dell'artista che dell'album, sono 11 brani, quindi se uno magari intraprende questo ascolto con diffidenza, magari 11 brani già sono un buon punto di partenza, perché non c'è troppo da stare attaccati, diciamo, al cell. Quindi che mettere?
I semi un trapper reale.
Mettiamo Rocky e Adriana.
Vai.
Perfetto.
Adriana!
A questo punto salutiamo.
Vai, salutiamo.
Ciao a tutti ragazzi, prossima settimana Federico, noi potremmo avere delle novità. Speriamo
di averle. Incrociamo
le dita,
perché sarebbero delle novità molto molto interessanti e molto piacevoli sia per noi che per i nostri ascoltatori.
Perfetto, ti lascio chiudere e salutare il tuo ospite personale.
Pasquale, io penso che ringraziarti è sempre poco, quindi grazie ancora di essere stato qui.
Grazie a te per l'invito e a voi.
È stato un piacere. E casomai, se vuoi venire un'altra volta a tempo perso per parlare proprio solo esclusivamente di musica, noi siamo qua e siamo veramente infinitamente felici.
Forse cambieremo giorno. Esatto, possiamo dire giorno. Questa cosa forse metteremo il mercoledì, perché abbiamo una parte dello staff che non c'è.
Esatto, perché noi adesso ci vedi in tre. Lei è arrivata oggi per la prima volta, ma normalmente siamo in un... siamo un paese, quindi
siamo sette.
Esatto, siamo un devasto.
Danny, Cesare, un altro ragazzo.
Mi mancavano.
Il problema è sempre il giorno, esatto, che torna un
che
po'
per loro, è scomodo, perché non hanno lezione, quindi non stanno mai qui a Perugia. Quindi io direi che grazie ancora. Noi due ci vediamo stasera. Perfetto.
Speriamo di riconoscerci.
Ci riconosceremo. Lui è un traditore, ma questa è un'altra questione.
Aurora, grazie.
Ti aspettiamo.
Grazie a voi e faccio un po' di sponsor.
Vai,
allora,
prego.
Il 30 di questo mese, sabato 15, ci sarà Gabri Buontaffoligno, quindi per chi fosse interessato.
Quello ci vorrei andare a vederlo, Gabri, che mi manca. Ho detto varie volte anche a Palumbo.
Con la scusa visitate anche un po' lo centro dell'Umuno.
Cazzo, io voglio... Ma il bar c'è ancora, non c'è più dove c'è il tavolo da biliardo?
Non c'è.
Danzano le streghe di Gabri, ponte di Gabri.
Ale, seriamente, io ci voglio andare da tempo per vedere Lucento.
Pensavo andare a vedere Gabri Ponte.
Vabbè, dai, anche Gabri Ponte.
Ci sta. Andiamo a vedere Gabri Ponte. Io ci vado.
30 marzo.
Ci andiamo. Gabri Ponte. I'm blue, da vai.
Quindi, vi saluto anch'io.
Siamo. Figli di pita di casa.
Ciao ragazzi, prossima
aspetta che ci vado.
Scusa.
Mi saluto anch'io con Rocky e Adriana di Enzi.
Esatto, bene, vai.
Stay quindi. Strong.
With
Music Storm. Ciao ragazzi.
Ciao a tutti.
Ciao.
La vita che facciamo io e te non è la classica da coppia italiana, ma non siamo come Jay e Beyoncé,
Noi siamo più come Rocky Adriana. Io in giro per il quartiere con la giacca di pelle, la faccia da malandrino, il cuore appeso con un filo sulle stelle. Lo sguardo di chi non si arrende, le tasche piene delle mani fredde, ma un sogno grande come le leggende. Tu che ami gli animali più della gente, perché gli umani ti hanno delusa sempre. Sei cresciuta forte come le leonesse, ma dolce in un mondo che di dolce non ha niente. Meglio delle principesse ai piani alti, sei bella pure con le lenti spesse, non vergognarti. Tanto noi non siamo VIP, siamo anti. Le stelle brillano lo stesso anche se non le guardi. Siamo amanti, siamo amici, ma non siamo uguali. Siamo meglio di uguali, siamo complementari. Per entrambi tutto era in salita e nessuno può colpire duro come fa la vita. Ogni colpo che ho preso sul ring, so che tu l'hai preso con me. Paura non ne ho, questi pugni non fanno male come stare senza te. Ogni colpo che ho preso sul ring, so che tu l'hai preso con me. Paura non ne ho, questi pugni non fanno male come stare senza te. La vita che facciamo io e te non è la classica da coppia italiana, ma non siamo come Jay e Beyoncé. Noi siamo più come Rocky Adriana. Ho un sinistro da un quintale e il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo KO. Di pugni l'ho preso un tot, compresi colpi bassi, ne ho presi così tanti che sono diventato un campione d'incassi. E tu quando ti incazzi, sì, fai più paura dell'incontro per il titolo dei pesi massimi. Ma il tuo cuore sembra fatto di sete, non conosci l'egoismo, forse vieni da un altro pianeta. La meta non è stata mai lontana, il dolore ha complicato un po' la trama, ma solo nei film non fa male, qui l'anima sanguinava. Ma non è finita, io non l'ho sentita la campana. E non importa se il mascara ora ti cola giù, mentre piange copri tagli sul mio volto fra i lividi blu. Perché ho gli occhi della tigre, ce li hai pure tu. E salire in cima a una montagna per chiamarti non basta. Ogni colpo che ho preso sul ring, so che tu l'hai preso con me. Paura non ne ho, questi pugni non fanno male come stare senza te. Ogni colpo che ho preso sul ring, so che tu l'hai preso con me. Paura non ne ho, questi pugni non fanno male come stare senza te. La vita che facciamo io e te non è la classica da coppia italiana, ma non siamo come Jay e Beyoncé. Noi siamo più come Rocky Adriana. Ogni volta che sono salito sul ring, tu eri con me. Ogni colpo che io ho preso sul ring, tu l'hai preso con me. Quando ho vinto il mondo mi ha festeggiato, tu eri sempre con me. Ma quando al 10 non mi sono rialzato, tu eri ancora con me.